Benvenute e benvenuti a questa nostra analisi. Oggi ci concentriamo su un argomento direi caldissimo per molti professionisti e piccole imprese qui in Italia. Parliamo delle possibili novità per il regime forfettario nel 2025. Come fonte abbiamo un articolo interessante dello studio Caggeggi Mazzeo, pensato proprio per chi, ha una partita IVA. L'obiettivo è capire un po' cosa potrebbe cambiare. Ricordiamo velocemente cos'è il forfettario, no? Quel regime così popolare per la sua semplicità. Tasse ridotte, con l'imposta sostitutiva al 15% o al 5% all'inizio, e meno burocrazia. Niente IVA, niente contabilità complessa. Molto amato appunto da freelance, artigiani, professionisti. Bene, allora iniziamo a vedere queste possibili novità. Secondo l'articolo, il 2025 potrebbe portare dei cambiamenti significativi. E qui si fa interessante. Si parla per esempio di alzare la soglia massima di ricavi o compensi. Dagli attuali 85.000 euro si potrebbe passare a 100.000.
Esatto.
Una bella differenza.
Eh sì, e non solo quello.
Ah, ok.
Si ipotizza anche una revisione delle percentuali di forfettizzazione. Quelle quote, sai, su cui si calcolano le tasse, che variano per tipo di attività. Magari per renderle più aderenti ai costi reali.
Capisco. Più realistiche, quindi.
Proprio così. E poi, attenzione, l'obbligo di fatturazione elettronica potrebbe essere esteso a tutti i forfettari.
Ah, ecco. Quindi addio cartaceo per tutti.
Sembrerebbe di sì. E magari si legge qualche nuova agevolazione per i giovani imprenditori, per le start-up. Guarda, la cosa interessante qui è l'intento che sembra esserci dietro. Rendere il regime, diciamo, più inclusivo, più moderno.
Certo.
L'aumento della soglia a 100.000 euro, come dicevi, è emblematico. Permetterebbe a più attività di crescere un po' di più, senza l'ansia di dover cambiare regime subito. L'articolo fa l'esempio, mi pare, di un freelance digitale che magari fattura 90.000 euro. Ecco, con la nuova soglia potrebbe restare tranquillamente nel forfettario.
Chiaro, molto chiaro.
La revisione delle percentuali invece andrebbe a toccare proprio il calcolo del reddito. Si cerca forse un maggiore allineamento ai costi effettivi di certi settori.
E la fatturazione elettronica?
Quella è una spinta ormai chiara da tempo, verso la digitalizzazione. E anche verso una maggiore tracciabilità, ovviamente.
Quindi, da un lato più spazio per crescere, regole potenzialmente più eque, e i vantaggi classici. Quelli restano, l'articolo ne parla.
Sì, sì, sembra di sì. L'articolo sottolinea che i vantaggi principali dovrebbero rimanere. L'aliquota fiscale ridotta, l'imposta sostitutiva, resta un punto di forza notevole, molto competitiva.
E la semplicità? Quella che piace tanto a chi inizia.
Anche quella. La flessibilità, la gestione snella, ideali per avviare un'attività. E con la soglia più alta, come dicevamo, ci sarebbe più margine per crescere prima di affrontare regimi fiscali più complessi.
Bene, sembra positivo, ma ci sono dei ma. L'articolo evidenzia anche dei limiti, immagino.
Assolutamente sì. È fondamentale considerare anche quelli. Il punto, diciamo, più critico resta sempre lo stesso, l'impossibilità di scaricare analiticamente le spese.
Ah, già. Il calcolo a forfè.
Esatto. Il reddito imponibile è una percentuale fissa del fatturato. Quindi, se un'attività ha costi reali molto alti, questo regime può non essere conveniente.
Capisco. Ad esempio?
Pensa ad attività con alti costi per le merci, materie prime. Magari certi artigiani o commercianti con un magazzino importante. L'articolo suggerisce che per loro il regime ordinario, pur più complesso, potrebbe essere vantaggioso perché permette di dedurre tutti i costi effettivi.
Ok.
E poi, attenzione anche alle condizioni di accesso. Anche con soglie più alte potrebbero esserci limitazioni se si hanno già redditi significativi da altre fonti, tipo lavoro dipendente.
Bene, quindi il quadro è in movimento. Come ci si può preparare allora? L'articolo dà qualche consiglio pratico?
Sì, dà delle indicazioni utili. Primo, monitorare bene i propri numeri, specialmente se si è vicini alla soglia attuale o a quella nuova ipotizzata di 100.000 euro.
Quindi tenere d'occhio il fatturato.
Esattamente. Secondo, iniziare a prendere confidenza con la fatturazione elettronica, se non la si usa già. Magari scegliere un software adatto che semplifichi la vita.
Giusto. E poi?
E poi, forse il consiglio chiare, parlarne con un commercialista esperto. La fonte, lo studio Caggeggi e Mazzeo, sottolinea proprio l'importanza di una valutazione su misura.
Una consulenza personalizzata, insomma.
Proprio così. Per capire se il forfettario, con queste possibili novità, resta la scelta migliore per la propria specifica situazione. Non è detto che sia la soluzione ottimale per tutti.
Ottimo. Quindi, riassumendo, il 2025 si preannuncia come un anno di evoluzioni, potenziali importanti per il regime forfettario. Nuove opportunità, forse, ma anche la necessità di essere strategici, di adattarsi. Restare informati è cruciale.
Certo. E viene da chiedersi, guardando un po' più in là, questo regime, anche se aggiornato, sarà ancora la scelta migliore per la crescita a lungo termine? O magari vedremo emergere nuovi modelli fiscali più adatti alle sfide future dell'imprenditoria individuale e delle piccole attività? È un punto aperto, su cui riflettere.
Una riflessione importante. E per chi ascoltandoci si sta chiedendo se questo regime faccia ancora il caso suo nel 2025 alla luce di tutto questo, l'articolo conclude con un invito molto diretto. Non rimanere nel dubbio. Suggerisce proprio di chiedere una consulenza specifica agli esperti dello studio Caggeggi e Mazzeo per chiarire ogni aspetto e ottimizzare la gestione fiscale della propria partita IVA in vista di questi possibili cambiamenti.